Come fuoco e vento. Una comunità legge l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco, a cura di Don Davide D'Alessio. Capitolo 1. La trasformazione missionaria della Chiesa.
Ho sentito la necessità, per me stesso innanzitutto, di fare una piccola sintesi di quello che si era detto, e ho detto forse è utile anche per gli altri. Una sintesi che per chi ha partecipato appunto aiuta a rientrare esattamente in quello che stavamo dicendo, e chi invece, non so se ci fosse qualcuno che non era venuto la prima volta ma poi si trova qui oggi, per riuscire ad entrare un attimo in quello che appunto abbiamo detto. Allora, vediamo se adesso riesco a arrivare al punto chiave dall'altra parte. Eccoci. Sintesi del primo incontro, no? Allora, innanzitutto ho ripreso alcune parole che abbiamo ascoltato, che ci davano il contesto, che sono parole in parte importanti, le possiamo rileggere ancora una volta perché ci aiutano proprio a collocare le nostre riflessioni nel contesto giusto. Che cosa diceva questo teologo? Diceva così: siamo a pochi passi dalla fine del cristianesimo sociologico, lo ricorderete, cioè quel cristianesimo nel quale essere cristiano e essere cittadino coincidevano, era la stessa cosa, e nel quale non si poteva essere altro che cristiani. La fede è qualcosa che tu respiravi, nascevi già in un contesto di fede, ed era difficile individuare un momento a partire dal quale si diceva: ecco, io a partire da questo momento ho iniziato a credere, no? Cioè mi sono convertito. Può essere difficile per noi tutti forse e individuare un momento del genere, perché ti trovi dentro, sei dentro una cultura che ti trasmette. Ecco, non c'è un momento specifico dove dico sono diventato cristiano. Sì, c'è il battesimo, ho preso coscienza e dunque a partire da questo momento ci credo. È difficile individuarlo perché le due cose coincidevano. La fede era subito ereditata, in questo senso dovuta, scontata, obbligata. La cultura attuale non trasmette più la fede, dicevamo, ma la libertà religiosa. Ecco, questo è un punto importantissimo. Allora, c'è da rammaricarsi di fronte all'attuale scenario non più cristiano, c'è da essere nostalgici, tristi, pensare che le cose non sono più come prima, che bello che era prima, adesso purtroppo tutto va rotolo. C'è da pensare in questo modo. Ecco, per Evangelii Gaudium, il nostro testo, cioè per Papa Francesco, c'è da gioire, e questo mi pare che stupisce, no? Questo è un impatto, queste parole sono un impatto. Perché? Perché dice: quello che ci aspetta è potenzialmente meglio di quello che stiamo perdendo. Le parole sono tutte importanti. Potenzialmente non vuol dire che dobbiamo dire certamente meglio, ma potenzialmente, no? Ci sono delle buone condizioni, delle buone premesse. Perché? Stiamo uscendo da un cristianesimo dell'abitudine, dell'obbligo, e andiamo verso una visione alla fede segnata da libertà e gratuità. Ecco, quindi si esce da un contesto dove si facevano le cose dentro, come dire, trasportate in qualche modo. Da questo punto di vista è stata significativa anche l'esperienza della pandemia, dove tutti abbiamo riscontrato che molte persone, quando poi si è potuto ritornare ancora alla vita della Chiesa, molti non si sono più presentati. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che si è interrotto in qualche modo quel flusso di corrente dove tu eri dentro e devi trasportarlo, no? Come quando sei in una strada piena di gente e non ti accorgi neanche di camminare e ti portano, no? Però lì tutto si è fermato. E quando si trattava di decidere, adesso io cammino, adesso io faccio il passo, adesso non c'è più questo flusso, ecco, qualcuno dice: ma io in fondo vivo lo stesso. E io anche bene, no? E quindi si va in un contesto diverso. E la cosa bella di questa citazione, che ci aiuta a cogliere che la prospettiva di Evangelii Gaudium è proprio quella di guardare questo contesto come propizio, favorevole, con occhi buoni, positivi. C'è una chance, qualcosa di estremamente buono, che è nella linea di riscoprire la fede come una visione libera. Libera, no? Segnata da libertà e gratuità. Bene. Detto questo, in questo contesto, dicevamo, si inserisce Evangelii Gaudium, che, ricordandoci che l'attività missionaria è il primo compito e la massima sfida della Chiesa, ci invita a una nuova tappa dell'evangelizzazione segnata dalla gioia, indicando il cammino per i prossimi anni. Dunque il testo, dicevamo, ci ricorda che il fatto che la Chiesa è missionaria, non è un accidente, qualcosa che c'è o non c'è, può esserci o non esserci, ma la Chiesa è stata voluta proprio per essere testimone nel mondo del Vangelo di Gesù, in questo senso continuare a essere missionaria, quindi è qualcosa che a cui non possiamo rinunciare, no? Quindi ricordandoci questo, il Papa dice, bene, entriamo in una nuova tappa del processo di evangelizzazione. E lo specifico di questa tappa, che lui dice fin da subito, fin dal titolo, sarà la gioia, deve essere la gioia. Quindi ci chiede di riscoprire, di essere missionari in questo contesto e di essere in modo gioioso. Per entrare in questa nuova tappa è però necessaria una trasformazione missionaria della Chiesa. Abbiamo letto con il numero 27, lo ricorderete, sogno, dice il Papa, no? Molto forte. Bene, ma che cosa vuol dire trasformazione missionaria? Vuol dire abbandonare il criterio del si è sempre fatto così. Si è sempre fatto così. E insieme, essere audaci, creativi, nel ripensare la pastorale in chiave missionaria, in modo da annunciare il cuore del Vangelo. Quindi si tratta di trasformare la Chiesa, nel senso di abbandonare il criterio di essere fatto così. Siamo abituati, ecco, no? Da sempre. Ma pensiamoci un istante, insieme, no? Cerchiamo di essere audaci e creativi. Non perché lo si voglia fare, ma perché il contesto stesso ci impone di pensare in modo nuovo come testimoniare il Vangelo, come annunciare il Vangelo. E quindi in modo da annunciare il cuore del Vangelo. Ecco, quest'ultima espressione, il cuore del Vangelo, ci porta al punto da cui riprendiamo il discorso. Siamo arrivati qua, settimana scorsa. Quindi la trasformazione missionaria della Chiesa ci impone fin da subito che cosa? Di andare al cuore del Vangelo. Ma che cosa vuol dire andare al cuore del Vangelo? Vuol dire, in poche parole, di non perderci in mille questioni, no? Noi siamo, come dire, facilmente propensi, noi nelle nostre comunità, a perderci in mille questioni, no? Non si fa più la messa a quell'ora, si cambia l'orario, la fine del mondo, no? Come se tutto quello che facciamo perde di senso. Non c'è più la festa patronale come si faceva, ecco, adesso si cambia. Noi ci perdiamo dentro queste cose. Invece un missionario, una chiesa missionaria, una chiesa che missionaria cosa vuol dire? Tu vai incontro una persona, non sai chi incontrerai, non sai se la rivedrai. Non hai già un prontuario, un'agenda con tutti gli incontri già fissati perché la persona si incastri dentro la tua programmazione. La tua preoccupazione è fare in modo che quella persona, che puoi vedere soltanto 5 minuti nella tua vita, però possa sentire la cosa più importante, il cuore del Vangelo, no? Se pensate a tutti gli incontri di Gesù nel Vangelo, erano così. Pensate a quell'incontro, ne cito uno, ma l'incontro tra Gesù e la donna samaritana al pozzo, no? Gesù l'ha incontrata lì e le ha detto, ha cercato di dirle le cose più importanti a una donna che veniva da un contesto, 5 mariti, no? Il marito all'epoca, cioè il divorzio era dell'uomo, non della donna, quindi vuol dire che 5 volte l'avevano scartata. Adesso era con uno che non era marito, certo, dice, tanto con una serva sposata, tanto questo se vuole manda via, no? E Gesù a questa donna dice, io devo fare sentire la cosa più importante. Che cosa? Che anche se la tua vita pare arida, c'è un'acqua che ancora può darti gioia, no? E allora Gesù non si preoccupa di fare tutto il catechismo dalla A alla Z, le dice la cosa più importante. Ecco che cos'è un annuncio che va al cuore, un cuore, no? Vuol dire che la nostra preoccupazione è quella di far sentire la cosa più importante, il cuore del Vangelo, no? E allora che cos'è questo cuore del Vangelo? L'obiettivo della trasformazione della pastorale in chiave missionaria consiste nell'annunciare il cuore del Vangelo, cioè in poco tempo lo fa sentire, no? Ed è bello il Vangelo da questo punto di vista perché racconta incontri che si diventarono indimenticabili per le persone che li hanno vissuti. Sono stati unici, io tutte le volte, ma chissà, per esempio, appunto, la donna samaritana avrà incontrato ancora Gesù? Sembra di no, ma l'incontro è stato indimenticabile. Ecco, no? Cosa vuol dire? L'obiettivo è consiste nell'annunciare il cuore del Vangelo. E che cos'è il cuore del Vangelo? Ecco, al numero 36 è questo: è la bellezza dell'amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto. In fondo fa sentire una persona amata, perché c'è qualcuno che ha dato la sua vita per lei senza che lei lo sapesse, neanche lo volesse, ma c'è qualcuno che l'ha amata così, no? Cuore del Vangelo, dice Papa Francesco, che mai in nessuna circostanza deve essere oscurato. Cioè, mai in nessuna circostanza, no? Perché? Perché il cuore, se togli il cuore, è finita, no? Allora, proviamo a iniziare a leggere questo numero 39 sul nostro testo. Leggo la metà della pagina. Il Vangelo invita prima di tutto a rispondere al Dio che ci ama e ci salva, riconoscendolo negli altri e uscendo da se stessi per cercare il bene di tutti. Questo invito non va oscurato in nessuna circostanza. Tutte le virtù sono al servizio di questa risposta di amore. Se tale invito non risplende con forza e attrattiva, l'edificio morale della Chiesa corre il rischio di diventare un castello di carte, e questo è il nostro peggior pericolo. Cioè, certo che ci sono, come dire, cose importanti che la fede vuole difendere, no? Ma se non si sente il cuore innanzitutto, tutto il resto è come un castello di carta. Infatti, no? La Chiesa, quando per esempio su tutte le questioni morali, diciamo così, più spinose, no? Dove la Chiesa oggi fa fatica a dialogare col mondo contemporaneo, che è sempre la cura, contesta, eccetera, no? Perché? Perché manca la percezione del cuore, cioè perché non si arriva a cogliere che tutto questo ha un senso se si sente questo cuore, altrimenti sono soltanto questioni che non riescono ad essere comprese. E dice, la Chiesa corre il pericolo di diventare un castello di carte. Quindi se io mi preoccupassi troppo nell'annunciare dottrine, ma non riesco a far sentire il cuore del Vangelo, alla fine è come costruire un castello di carta, però poi cade tutto, no? È come quando si dice, ah, mio figlio, i nostri ragazzi vanno a messa, fino a, vanno a catechismo, seconda media, la poi scompaiono. E certo, ma avevano sentito, siamo riusciti a fargli sentire questa cosa? Oppure no? Oh, non dico che c'è una colpa nostra, che non dico, per carità, è difficilissimo, no? Però per dire, la preoccupazione deve essere questa, no? Beh, la preoccupazione deve essere questa, perché se non c'è questa preoccupazione, è chiaro che appena finisce quella situazione di obbligatorietà, dice, beh, adesso che sono libero non ce l'ho più, no? Questo è dunque il senso del discorso. Perché allora non sarà propriamente il Vangelo ciò che si annuncia, ma alcuni accenti dottrinali o morali che procedono da determinate opzioni ideologiche. Il messaggio correrà il rischio di perdere la sua freschezza e di non avere più il profumo del Vangelo. Il profumo del Vangelo, bella questa cosa, no? Perché? Perché voi principalmente, no? Chi è sposato, io non faccio così il profumo, no? Ma chi è sposato, se vuoi bene una persona, tua moglie, magari che il marito che usa il profumo, non lo so, basta avere questo, non è lì con te dopo, però il profumo ce l'hai ancora lì, no? Te lo fa sentire presente. Ecco che cosa vuol dire annunciare il Vangelo, il cuore del Vangelo, perché resti questo profumo, per quello che ha sentito il gusto, ecco, no? E non lo perde più, insomma. Dunque, questo è il senso, l'obiettivo della trasformazione della pastorale, andare dritto al cuore. Ci sono persone, leggo la mia sintesi, dice Francesco, che soprattutto nel campo morale si preoccupano troppo di voler insegnare tutto, ma quando non si è colto il cuore del Vangelo manca il contesto per comprendere il senso di queste dottrine. No? Si intuisce che il Papa pensa a qualcuno troppo preoccupato di voler custodire la tradizione, per questo cita anche San Tommaso il Concilio Vaticano II. Non perdete di vista che questo testo è rivolto a tutta la Chiesa. Quindi il Papa presenta non semplicemente la comunità pastorale dell'Orte Sempione di Legnano, ma presenta tutta la Chiesa, no? Quindi magari uno dice, ma perché sta dicendo queste cose? No? Perché il Papa, spesso il Papa Francesco è stato ed è contestato, come se dimenticasse la tradizione, le dottrine morali, no? Ecco, e lui dice, non è che si tratta di perdere questo, ma prima in prospettiva missionaria, sia incontro una persona che non ha mai sentito parlare del Vangelo con la bellezza del Vangelo, cosa vado a parlargli? Che, come dire, non so, vado a parlare dell'aborto, che non bisogna abortire, vado a parlare che siamo contro il divorzio. Certo che noi abbiamo la nostra dottrina, ma non è la prima cosa che voglio dire. E Papa Francesco dice, noi dobbiamo far sentire prima il gusto del Vangelo, poi poco alla volta si arriva a capire anche queste cose. Però se qualcuno fosse troppo preoccupato, ecco, vede, no, ricita anche San Tommaso, poi c'è un secondo per dire che queste cose sono dentro comunque una storia, no? Una tradizione. Il cuore del Vangelo, o il kerygma, è una parola greca, no? Che vuol dire l'annuncio principale, prioritario, il primo, si trova, è il contenuto specifico del quarto capitolo del testo, che però non è un capitolo che io presento. Soltanto possiamo leggere due numeri adesso, no? Per vedere come, dopo averci detto che il cuore del Vangelo è la bellezza dell'amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto, dopo averci detto questo, nel quarto capitolo però si dilunga molto di più, insomma, e il numero 164-165 ci aiutano a sentire ancora di più il cuore del Vangelo. Lo leggiamo insieme. Dice così: abbiamo riscoperto che anche nella catechesi ha un ruolo fondamentale. Ecco qui, vedete, il quarto capitolo è il numero 164. Il quarto capitolo è sull'annuncio del Vangelo, appunto, e qui sta parlando della catechesi, che è un ambito, appunto, dove si annuncia il Vangelo. Dice, abbiamo riscoperto che anche nella catechesi ha un ruolo fondamentale il primo annuncio o kerygma, che deve occupare il centro dell'attività evangelizzatrice e di ogni intento di rinnovamento ecclesiale. Quindi ancora una volta il centro è questo kerygma, no? Il kerygma è trinitario. Salto qualche riga, dice: sulla bocca del catechista torna sempre a risuonare il primo annuncio: Gesù Cristo ti ama, ha dato la tua vita per salvarti e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti. Questo è il kerygma. Questo è quello che siamo chiamati ad annunciare in una prospettiva missionaria. Questo desideriamo che le persone sentano. Per cui dice, questo deve occupare il centro dell'attività evangelizzatrice. Quando io faccio da mangiare in oratorio perché c'è una festa, o io animatore con i bambini dell'oratorio feriale, o io sono il barista dell'oratorio, lo faccio con questo intento. Anche nel fare da mangiare, lo faccio perché le persone sentono che c'è qualcuno che si prende cura di loro. E attraverso questo qualcuno che si prende cura di loro è il Signore che si prende cura di loro. Questo è importante. Perché altrimenti noi ci facciamo tante cose. Perché dobbiamo metterci qui a organizzare serate, fare animatori, no? Inventare giochi. Ma perché? Ci sarà la festa della famiglia, ci sarà una serata in oratorio, per chi lo vuole, con le sue famiglie, ci sarà un momento di gioco, come sempre. Perché dobbiamo fare queste cose qui? Siamo animatori sociali, dobbiamo tenere vivo il quartiere. Attraverso queste cose mostriamo la cura nei confronti delle persone che guardiamo come fratelli, come sorelle, perché attraverso questa cura è l'amore del Padre, è l'amore di Dio che sta dicendo: ma sono qui con te, mi preoccupo anche di te, ho mandato queste persone, ho costituito questa comunità perché tu non ti senta solo. Capire, tutto ha un senso così, perché altrimenti chi ce lo fa fare? Scusate, perché dobbiamo fare certe cose. E dice, continuando, quando diciamo che questo annuncio è il primo, ciò non significa che sta all'inizio e poi si dimentica, come diceva Don Stefano, no? Abbiamo letto 8 anni fa, è finito, no? Cioè, le cose più importanti della vita non si dimenticano, non ti basta averlo fatto una volta sola, no? Se tu alla persona a cui vuoi bene e con cui sei sposato o fidanzato hai detto soltanto una volta io ti amo, la prima volta e basta, ma c'è qualcosa che non funziona. Perché? Perché le cose più vere, vedi, le dici più volte, ci ritorni più volte, ci ripensi, non finisci più di approfondire, di capirle, no? E questo è l'annuncio fondamentale. Insomma, sappiamo che Gesù ci vuole bene, adesso facciamo. Certo, la domanda per noi sarà: come fare a dire queste cose in modo credibile? Come fare a dire queste cose in modo che una persona si renda conto che è proprio così, no? C'era una pubblicità in Brasile che avevo visto anni fa, interessante, di un ragazzo e una ragazza, no? E la ragazza è sul divano che sta leggendo qualcosa. E la ragazza a un certo punto lo chiama e dice: ti amo, eh? E lui dice: sì, anch'io. Beh, no. Lo chiama per un nome e dice: guarda, io ti amo. Sì, anch'io ti amo. Senti, ti amo. No, tu. E allora lei va davanti a lui e dice: ma io, se io dico ti amo, tu devi dirmi ti amo. Sì, anch'io ti amo. Per dire, no? Mi ha sempre fatto ridere, no? Cioè, le cose vanno dette, se sono importanti, vanno anche ripetute, ma vanno dette in modo credibile, no? Ah, Gesù ti ama. Ecco, no? A volte io penso anche noi come celebriamo la messa, insomma, no? Cioè, questo è il mio corpo che è per te, è il mio sangue, la mia vita. Cioè, uno si ferma per pensare un secondo a questa cosa. C'è qualcuno che 2000 anni fa ha avuto la pretesa di dire: io ti do la mia vita. Quindi questo è importante, capite cosa vuol dire il cambiamento, no? Perché uno dice: ma questa trasformazione missionaria che cosa vorrà mai dire, no? Dobbiamo buttare giù tutto e rifare tutto, ma vedete come sono piccole cose che cambiano, che trasformano, insomma. Dunque è il primo annuncio in senso qualitativo, perché è l'annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi, in una forma o nell'altra, in tutte le sue tappe, in tutti i suoi momenti. Per questo anche il sacerdote, come la Chiesa, deve crescere nella coscienza del suo permanente bisogno di essere evangelizzato. E noi abbiamo bisogno di ricevere sempre quello che fanno più. Il numero 165 dice, salto qualche riga, pagina 129, già nell'altra pagina, verso la metà, dice: la centralità del chiesma richiede alcune caratteristiche dell'annuncio che oggi sono necessarie in ogni luogo, che esprima l'amore salvifico di Dio previo all'obbligazione morale e religiosa, che non imponga la verità e che faccia appello alla libertà, che possieda qualche nota di gioia, stimolo, vitalità ed una armoniosa completezza, che non riduca la predicazione a poche dottrine, a volte più filosofiche che evangeliche. Questo esige dall'evangelizzatore alcune disposizioni che aiutano ad accogliere meglio l'annuncio: la vicinanza, l'apertura al dialogo, la pazienza, l'accoglienza cordiale che non condanna. Quindi vedete come l'aver accolto che questo è il cuore del Vangelo ci porta a tutta una serie di considerazioni. Non possiamo perderlo, dobbiamo tornarci più volte, dobbiamo comprendere che tutte le nostre attività hanno questa finalità, abbiamo bisogno di sviluppare in noi alcuni atteggiamenti perché questi facilitano la credibilità di quello che noi annunciamo. Ecco. Bene, dunque, l'obiettivo, dicevamo, della trasformazione della pastorale in chiave missionaria consiste nell'annunciare il cuore del Vangelo. Il cuore del Vangelo, o kerygma, è contenuto specifico nel capitolo 4. Continuando, dice, però teniamo presente che nonostante tutto quello che noi possiamo fare, non dobbiamo dimenticarci che l'annuncio, la missione, si incarna sempre nei limiti umani. No, quindi dobbiamo sapere che abbiamo comunque dei limiti, delle difficoltà, insomma, nell'annunciare il Vangelo. Dice, l'annuncio del Vangelo, dobbiamo sempre ricordarlo, avviene sempre all'interno di alcuni limiti. Francesco li elenca in modo da poter poi dire in che cosa consiste un cuore missionario. Cioè, che cosa deve stare davvero a cuore a un missionario. Ecco i limiti che pregiudicano l'annuncio e l'accoglienza del Vangelo. Primo, dice, ci sono i nostri limiti di comprensione della parola. Per questo la Chiesa, nei suoi giudizi, cerca l'aiuto delle esegesi, cioè dello studio della Bibbia, della teologia e anche delle scienze umane. Questo per qualcuno è un'inutile perdita di tempo, abbiamo già una dottrina monolitica. Invece è importante per accogliere l'inesauribile ricchezza del Vangelo. Coscienti di questo, comprendiamo che è importante prepararsi. Quindi abbiamo dei limiti in che senso? Nel senso che innanzitutto la parola di Dio noi la capiamo sì e no. Abbiamo bisogno di studiarla, di comprenderla sempre meglio. Quindi a volte è importante momenti di teologia, di riflessione, incontri biblici, perché questo ci permette di conoscere meglio la parola di Dio, no? Perché se uno non si prepara, e lui vede che coglie subito la tentazione o il pensiero, l'obiezione di chi dice: ma noi abbiamo già il catechismo, perché abbiamo fatto questo sforzo? No. Magari dice: ma perché questi incontri che stiamo facendo sugli Vangeli Gaudio? Io già sono catechista da 10 anni, ho qualche programma, il mio libro di catechismo, ecco. Papa Francesco sta dicendo: la parola di Dio noi abbiamo bisogno di comprenderla sempre di più, perché ha una ricchezza inesauribile. Quindi ben vengono i momenti di approfondimento, di studio, e occorre prepararsi. E qui permettetemi, cioè io sono 30 anni che sono sacerdote, ci sono pagine del Vangelo che ho già predicato almeno 30 volte, ogni volta che le leggo dico: ma io che cosa ho detto? Non mi ricordo niente. Cioè ancora sento la necessità di prepararmi. Io temo che molte delle nostre cose le facciamo senza prepararci, ma in qualche modo. Ma per non, come dire, puntare il dito a nessuno, Papa Francesco, al numero 145, non prendetelo, è solo una frase che leggo io, ma si rivolge ai predicatori, cioè a noi preti, dice là, nella conclusione, una cosa che non ho mai dimenticato, dice: un predicatore che non si prepara non è spirituale. Non è spirituale vuol dire non è un uomo che poi non c'è bisogno di prepararsi, perché lo Spirito Santo mi suggerisce al momento cosa dire. No, non è così. C'è un predicatore che non si prepara, non è spirituale, è disonesto, è irresponsabile verso i doni che ha ricevuto. Disonesto e irresponsabile, perché non sai quanto bene potresti fare che non lo fai, anzi potresti fare del male, no? Sei disonesto e irresponsabile. Quindi l'importanza della preparazione. Quindi primo limite, perché? Perché nessuno nasce sapendo tutto, ecco, no? Abbiamo bisogno di conoscere. Secondo limite, dice, ci sono dei limiti del linguaggio con cui la Chiesa si esprime. Allora il Papa ci ricorda che occorre essere fedeli alla sostanza più che alla formulazione. Noi non possiamo, perché non c'è proprio tempo per leggere il testo, ma vi do un esempio per capire. Cosa vuol dire che ci sono dei limiti legati al linguaggio? Beh, scusate, io tutte le volte che confesso i bambini, quando devo dire io ti assolvo, nella stragrande maggioranza dei casi ho certezza assoluta che questi non sanno cosa vuol dire io ti assolvo. Allora, a volte di più ti perdono, poi per non mancare evidentemente alla dottrina che mi impone la formula del sacramento, io ti perdono, cioè io ti assolvo, ecco. Limiti del linguaggio che dobbiamo essere attenti alla sostanza più che alla formulazione. A proposito delle confessioni, atto di contrizione. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castigli. A te mi dolgo, che non so se tutti, ma ho meritato i tuoi castigli. Questa formulazione, no? Che va bene, si può comprendere, perché noi siamo figli di Dio, se ci comportiamo male, come tutti i papà e le mamme, ogni tanto una tirata di orecchie fa bene, ma questa formulazione esprime, aiuta a cogliere il cuore del Vangelo. Quindi Papa Francesco dice: abbiamo dei limiti anche nel nostro linguaggio. Dobbiamo essere consapevoli, no? Perché noi siamo dentro, no? Chi prega in questo modo non si rende conto. Ma mettiamoci sempre dal punto di vista di una persona come missionario incontra una persona che potrebbe non sapere niente del Vangelo. Come reagirebbe? Come sentirebbe queste parole? Coglierebbe? L'aiuterebbero a cogliere il clima? Oppure queste parole le lascerebbero qualche incertezza, qualche perplessità? Cioè, ma io da bambino ho imparato così, da bambina ho imparato così, va benissimo, no? Hai già questa formazione, questa coscienza, sai che Dio ti vuole bene, va bene, ma per uno che non ha colto, no? Quindi capiamo che la sensibilità missionaria prende in considerazione il punto di vista della persona a cui si rivolge, dove si trova, come arrivare a lei, come farle sentire, no, questo Vangelo. Quindi sono due esempi che vi dicevo, che io ho pensato, non ci sono nel testo, non dite che è Papa Francesco, qui sono io. Ecco, si è bloccato, Ale.
Ho spezzato io qualcosa.
Ecco, dice, ci sono dei limiti che dipendono dal fatto di annunciare il Vangelo a chi vive nel mondo, distante dal Vangelo. Qui l'annuncio deve essere accompagnato da amore, testimonianza e vicinanza. Cioè, perché è difficile? È difficile perché abbiamo bisogno di studiare la parola sempre di più, è difficile perché abbiamo formulazioni che non sempre ci aiutano oggi a cogliere la sostanza, è difficile anche perché una persona che non sa niente o comunque distante, certe cose sono veramente strane per lei, no? Per esempio, diamo un esempio, tutte le volte che arriva la festa dell'Immacolata Concezione di Maria, concepita senza peccato originale, ecco, noi siamo tranquilli, c'è la festa dell'Immacolata Concezione. Ma se lui dicesse, aspetta un attimo, che cosa vuol dire questa cosa? Come la spiego mio figlio? Capisce che è un peccato, no? Quindi, sono delle dottrine che per chi vive nel mondo in senso anche buono, cioè distante, no? Suonano strane, e questo ci rende difficile, evidentemente, no? Dice qui al numero 42, questo ha una grande rilevanza nell'annuncio del Vangelo. Se veramente abbiamo a cuore di far percepire meglio la sua bellezza, di farla accogliere da tutti, ad ogni modo, ecco, non potremo mai rendere gli insegnamenti della Chiesa qualcosa di facilmente comprensibile e felicemente apprezzato da tutti. La fede conserva sempre un aspetto di croce, qualche oscurità che non toglie fermezza alla sua adesione. Vi sono cose che si comprendono e si apprezzano solo a partire da questa adesione, che è sorella dell'amore, al di là della chiarezza con cui se ne possono cogliere le ragioni e gli argomenti. Per questo occorre ricordare che ogni insegnamento della dottrina deve situarsi nell'atteggiamento evangelizzatrice che risvegli l'adesione del cuore con la vicinanza, l'amore, la testimonianza. Cioè ci sono cose che sono un po' misteriose anche per noi. Dio per salvarci ha voluto darci il suo figlio e per questo ha voluto coinvolgere una ragazzina. E per poterla coinvolgere l'ha creata preservandola da quel peccato che fin dall'inizio misteriosamente ha corrotto tutti. Capiamo e non capiamo, intuiamo e sì e no. Non si tratta di voler rispondere a tutte le domande che eventualmente vengono poste per convincere, quasi dimostrando, ma si tratta di avere un atteggiamento che suscita l'adesione, no? Cioè, così come nella vita le cose più importanti uno le coglie dalla fede, cioè ci crede, cioè io mi fido di te, ecco, non è che ne ho una dimostrazione assoluta, riesco a mi fido a un certo punto anche su quegli aspetti che, e ci sono cose che poi col passare del tempo capisco meglio, prima le ho un po' accettate, poi le capisco meglio, insomma. Ma anche questo è un limite, evidentemente, no? Se uno dovesse annunciare il Vangelo, come dire, dibattendo, no, con, per esempio in Brasile succede spesso che i giovani che frequentano l'università, che vengono da contesti di povertà e di miseria anche dal punto di vista culturale, quando riescono ad andare all'università incontrano professori che li distruggono, perché arrivano con un razionalismo e quegli altri non sanno rispondere. Quindi io capisco che se uno vuole discutere in modo puramente razionale, no, io che cosa direi? Va bene, ma la tua ragione non ti salva, sta tranquillo, le esperienze più belle della vita le ho fatte perché mi sono fidato di qualcuno e le ho fatte insieme, non perché le ho fatto un ragionamento nella mia cameretta e ho scoperto chissà che cosa. Quindi tranquillo che la ragione non ti salva. Però capisco che, pensando a questi giovani in Brasile che non hanno gli strumenti culturali per rispondere, questi vanno in crisi. Quindi anche annunciare il Vangelo oggi sappiamo che abbiamo questa difficoltà, c'è questo limite in qualche modo, no? Perché sono dottrine che noi possiamo accogliere nella fede, però con la nostra vicinanza, con il nostro stile, possiamo suscitare, no? Possiamo promuovere un atteggiamento di adesione, e questo è importante, insomma. Infine, ah no, ho saltato, è partito forse, ecco, esatto, è partito, ho saltato un pezzo. Ecco, ci sono limiti di consuetudini, norme, precetti ecclesiali segnati dal tempo, che non sono più interpretati correttamente o compresi adeguatamente, no? Anche questo lo leggiamo, mi pare molto bello questo passaggio, numero 43. Dice: nel suo costante discernimento la Chiesa può anche giungere a riconoscere consuetudini proprie non direttamente legate al nucleo del Vangelo. Alcune molto radicali nel corso della storia, che oggi ormai non sono più interpretate allo stesso modo e il cui messaggio non è di solito percepito adeguatamente. Come vi dicevo, le parole sono importanti, ma ci sono consuetudini non direttamente legate all'annuncio del Vangelo, no? Esempio, per esempio, non so, voi lo ricorderete, ma i più giovani forse non sanno neanche, no? Il digiuno di almeno un'ora prima della messa, non fa per nessuno. Io mi ricordo un prete anziano morto quest'estate, tra l'altro, che mi raccontava sempre, no? Quando è stato ordinato un prete, poi la domenica in una parrocchia, così, no? Subito dopo, poche settimane, pochi mesi, è andato però alla famiglia, gli hanno offerto un caffè e lui l'ha bevuto e non si è reso conto che mancavano 40 minuti alla messa. E è andato a cercare un confratello per confessarsi, perché lui non avrebbe potuto celebrare la messa. Queste cose qui sono difficili da spiegare, no? Però uno dice: qual era il senso? Il senso è dire: preparati, trova un momento per prepararti, no? Non andare là in chiesa magari col telefono, stai ancora rispondendo alla telefonata e stai già entrando in chiesa, no? Preparati un attimo prima, no? Però è chiaro che se uno si impuntasse, no? E no, un'ora prima di giugno sotto, no? Ecco, no? Allora bisogna anche interpretare certe consuetudini, certe norme che forse non sono più adeguate, ma cogliere il senso e custodire il senso. Il senso qual è? Preparati. Io se ho trovato una famiglia, mi offro un caffè e vedo che ha piacere offrirmi un caffè, lo bevo, anche se passa, se manca mezz'ora a messa, e non vado a cercare Don Alessandro o Don Stefano per confessarmi perché butto il caffè, no? Ecco cosa vuol dire. Ci sono delle norme che vanno interpretate. Allora, possono essere belle, però ora non rendono più lo stesso servizio, in ordine alla trasmissione del Vangelo, cioè erano nate per trasmettere il Vangelo. Questo è l'obiettivo, no? Erano nate per, così come tutte le attività della parrocchia, pesca di beneficenza, la torre feriale, non so che cosa, tante cose sono nate con l'idea di trasmettere il Vangelo, ma se perdono questo obiettivo, diventano un insieme di cose che dobbiamo fare e non abbiamo più la forza per farle, andiamo in crisi, andiamo a cercare, no? Ecco, e allora dice: non abbiamo paura di rivederle. Allo stesso modo ci sono norme o precetti ecclesiali che possono essere stati molto efficaci in altre epoche, ma che non hanno più la stessa forza educativa come canali di vita. Forza educativa come canali di vita. E quando si parla in precetto, beh, viene subito in mente la messa della domenica. Precetto, tra l'altro è un'espressione che io non ho mai amato, la messa di precetto. Poi la gente ti telefona: ma oggi è domenica, domani è l'Epifania, la messa stasera vale per domenica, vale per... Ecco, poi si cade in questo tipo di pensieri, no? Se la vita aveva una forza educativa, certo, perché cosa vuol dire la messa la domenica? Vuol dirti questo, no? Vuol dirti, guarda, che se vuoi bene al Signore, se vuoi bene ai tuoi fratelli, è bello ritrovarsi almeno una volta a settimana, questo è il senso. Ma se tu non hai colto così, diventa un precetto sterile, no? Che non ne puoi più dopo, ecco. E poi è un peccato mortale, ho sentito anche questo, è un peccato mortale. Cioè, diciamolo con linguaggio tradizionale, io andrei all'inferno. Ma come si fa a dire sta roba? Aveva un valore educativo, era un canale di vita, ma ce l'ho ancora oggi? Io, guarda, l'anno scorso è stata la confessione, da questo punto di vista, più sorprendente, di una ragazzina, delle confessioni prima della comunione. Quando le ho chiesto, non sempre più lo chiedo perché ormai so già la risposta, ma quando le ho chiesto, qualche volta ci va la messa domenica, che normalmente mi dicono quando non ho niente da fare. Ma quella volta lì la ragazzina mi ha risposto, vedi come ha risposto? Cioè non è che mi ha risposto, mi ha guardato in un modo che se io le avessi chiesto, tu qualche volta vai sulla luna, sarebbe stato lo stesso sguardo. Cioè, come, ma che cosa mi stai chiedendo? Cioè, non, ma non perché mi stava rimproverando, perché non capiva, ma cos'è questa cosa? No? Allora cosa voglio dire? Guardate, è un peccato gravissimo. Certo, allora la nostra preoccupazione è fare in modo che quello sia un momento gioioso, oltretutto, no? L'incontro, per cui dice che bello, ci torna anche la prossima volta. Ecco, questa sarebbe la sfida. E dice, qui cita San Tommaso e Sant'Agostino con due espressioni molto belle, dice, San Tommaso d'Aquino sottolineava che i precetti dati da Cristo e dagli apostoli al popolo di Dio sono pochissimi. Ed è vero, ed è vero. Gesù ha detto fate questo in memoria di me nell'ultima cena, non ha detto fatelo tutte le domeniche. Poi certo la Chiesa nella sua storia ha organizzato, no? Ha compreso che è un momento importante, però non ha detto che Gesù veramente ci lascia liberi. Questo è importante, no? Non ha detto costruite l'oratorio, non ha detto costruite la parrocchia, non ha detto costruite la comunità pastorale, no? Non ha detto quanti preti ci vogliono, non ha detto queste cose. Perché queste cose non sono così importanti, solo la forma va sempre cercata, no? Ma ha detto, fate questo in memoria di me, sì, fatelo, quante volte, dove, con chi, vedete, dove siete, come uscite, no? Citando Sant'Agostino, notava che i precetti aggiunti dalla Chiesa posteriormente si devono esigere con moderazione per non appesantire la vita dei fedeli e trasformare la nostra religione in una schiavitù, quando la misericordia di Dio ha voluto che fosse libera. Uno dei segni più belli, io penso, di maturità della fede è quando una persona si sente libero. Io sono cristiano, io sono libero. Quello che faccio lo faccio perché sono libero, mi sento libero di farlo. Ha voluto così Dio che fossimo liberi. Certo c'è tutto un discorso educativo quando si è piccoli, con i bambini, no? Si dicono le cose, ma poi crescendo l'obiettivo è che uno sia libero. In una inchiesta recente sul condotta attraverso interviste ai giovani che hanno abbandonato la partecipazione alla vita della Chiesa, non solo la messa, ma la partecipazione alla vita della Chiesa come giovani, una delle immagini che veniva citata più spesso per dire come si sentivano è questa. Dicevano, io mi sentivo in gabbia. Capisco che appena poi fuggi, no? Bene, concludiamo. Ecco, questo avvertimento, dice, fatto diversi secoli fa, ha una tremenda attualità. Tremenda attualità. E ecco, ci sono limiti nella crescita delle persone verso le quali occorre avere sempre misericordia. Anche questo numero possiamo leggere, il 44. La seconda parte del numero 44. Pertanto, Senza sminuire il valore dell'ideale evangelico, bisogna accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno. Ai sacerdoti ricordo che il confessionale non deve essere una sala di tortura, bensì il luogo della misericordia del Signore, che ci stimola a fare il bene possibile. Un piccolo passo in mezzo a grandi limiti umani può essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà. A tutti deve giungere la consolazione, lo stimolo dell'amore salvifico di Dio, che opera misteriosamente in ogni persona al di là dei suoi difetti e delle sue cadute. Io penso che qui il Papa Francesco argentino abbia veramente presente la situazione latinoamericana, dove le persone si confessano tanto, sono molto esplicite, anche troppo, certe volte dico certi dettagli non è necessario. Noi oggi la sfera, diciamo, sessuale non è più un peccato per nessuno confessa mai nulla, quindi ecco. Però dice, mi rendo conto che a volte sono sacerdoti che sono duri, non è una sala di tortura, è un luogo di misericordia, ecco. E occorre tenere presente appunto la situazione della persona concretamente. Conclusione, un cuore missionario è un cuore che non si chiude mai in se stesso, non rinuncia al bene possibile, a quello che può essere fatto in questo momento. Questa proprio la voglio vedere ancora a questo punto, per l'ultimo, prima di un momento di pausa. Allora, la conclusione di questo capitolo è: Francesco traccia il volto della Chiesa in uscita descrivendola come madre dal cuore aperto, cioè pensa alla Chiesa come una mamma. E anche qui, permettetemi, Papa Francesco ha in mente certamente l'America Latina. Cioè, giovani mamme si trovano solo col bambino. E giovani mamme vuol dire 15-16 anni, insomma, non 17, solo col bambino, e la mamma diventa tutto per il bambino. E il sogno di tanti bambini è questo: quando io crescerò, lavorerò e mi prenderò cura della mia mamma. Quindi questa frase, io dicevo, sì, a noi colpisce, ma penso che là colpiva molto di più, dire guarda la Chiesa come una mamma. Ecco. Allora, cosa fa una mamma? Sempre accoglie il figlio, come nella parabola. Sempre accogliere il figlio, no? Noi a volte magari una persona viene, no? Un genitore manda il figlio al catechismo, però il figlio viene, non viene, salta, il genitore ce l'incontra, il genitore non viene, poi ti viene la seconda volta, ti viene a dire ecco, importante, bisogna venire. Ecco, guardalo con una mamma che è contenta che è venuto, grazie a Dio è venuto, non è mai tardi. Coglio come un'occasione per far sentire a questa persona che è venuta quando ho potuto, quando ho voluto, ma coglio come un'occasione per fare sentire che anche lei è amata dal Signore, che possa tornare a casa con questo pensiero, non per il fatto che qualcuno l'ha scattonata perché ha saltato di venire una, due, tre volte, no? A volte veramente ci sono giovani genitori che sono come pecore senza pastore, no? Che si perdono tra mille cose, mille, il lavoro, la famiglia, le difficoltà, i figli. E noi arriviamo anche noi, no, a accogliere così, come una mamma accoglie un figlio. Mantiene sempre aperte le porte, anche i sacramenti. Questo lo voglio leggere perché è un numero diventato molto famoso. Dice il numero 47. La Chiesa è chiamata ad essere la casa aperta del Padre. Uno dei segni concreti di apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte. Così che se qualcuno vuole seguire una mozione dello Spirito, cioè ti stiere in mente in un momento lì, dai in chiesa, chissà perché, ecco, e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa. Ma ci sono altre porte che neppure si devono chiudere. Tutti possono partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti possono far parte della comunità, e nemmeno le porte dei sacramenti si dovrebbero chiudere. schiavitudine per una ragione qualsiasi. Questo vale soprattutto quando si tratta di quel sacramento che è la porta del, che è la porta del sacramento, il battesimo. Ho ragazze di una parrocchia dove sono stati questi anni, che ha, penso, sui 35 anni, per capire. In questi giorni mi ha fatto, non so perché mi ha scritto, mi dice: sono andato al cimitero a trovare un sacerdote che era parroco nella parrocchia, che adesso è morto. Era quel sacerdote che quando sono nato non ha voluto battezzarmi, perché mia mamma era separata da mio marito. Però mi è piaciuto questo gesto, che lui è andato là a pregare sulla tomba del sacerdote. Quindi qui dice: le porte dei sacramenti, anche dice l'Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio, è un alimento per i deboli. Queste convinzioni hanno anche delle conseguenze pastorali che siamo chiamati a considerare con prudenza e audacia. I frequenti ci comportiamo come controllatori della grazia e non come facilitatori. Io devo favorire l'incontro con Dio, non devo ostacolare. Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. Questi pensieri poi ci fanno capire, insomma, che qualche anno dopo avrebbe scritto Papa Francesco quell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, dove prende in considerazione anche la situazione dei divorziati e dei sposati, quindi immaginando quali situazioni si è permesso che anche loro possano accedere ai sacramenti. La Chiesa privilegia i figli più bisognosi, i poveri, non lo leggiamo, però qui dice un dato emerge dal Vangelo: Gesù era sempre con i poveri. Non so se chi guarda noi vede questa cosa, o chi sono i poveri ai quali dovremmo rivolgere più attenzione. E infine esce incontro ai fratelli preoccupata di sfamare. Bene, sono numeri, vedete, in rosso li ho messi perché li avrei letti, sono quelli che ho selezionato, però ci fermiamo qui, perché penso che sono già le 10, 10 e un quarto più o meno ci troviamo qui, come sempre chi vuole bere un caffè, andare in bagno, poi iniziamo con un canto e ci ritroviamo, d'accordo? Grazie, a tra poco.